Serial Club.
Immancabile come le malattie di stagione o come le tasse, torna l'appuntamento col Serial Club, puntata del lunedì, la 13ª in totale, come al solito ricca di contenuti, approfondimenti, curiosità e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo come al solito le coordinate per recuperare i disgraziati seriali, il gruppo del Serial Club su Facebook, la fanpage e l'hashtag su Twitter del Serial Club per commentare tutti gli appuntamenti seriali. Ma partiamo subito con una bella rubrichetta che questa settimana sarà molto utile.
Consigli telefilmici per telefili ossessivi.
Prendete carta e penna o aprite il vostro foglio delle note o aggiornate il vostro calendario online, insomma in qualunque modo prendete appunti sulla settimana seriale, fatelo perché questa settimana c'è ringraziamento in America e c'è poco o nulla in onda. Partiamo da ieri sera, domenica, dove sono andati in onda solamente i programmi sui canali cable e quelli sulla CBS, quindi nuova puntata per Homeland e Dexter e per The Walking Dead ovviamente, ma anche nuova puntata di The Good Wife e per i tanti che lo seguono e lo apprezzano, ottava puntata anche per The Mentalist. In pausa invece la tripletta seriale della ABC causa i 40esimi American Music Awards. Lunedì siamo al completo, quindi settima puntata di How I Met Your Mother, Two Broke Girls e Mike and Molly, ottava per Castle e nona per Revolution. Anche martedì sarà al completo, si parte con la settima puntata di Raising Hope, poi ottava per Ben and Kate New Girl e sesta per The Mindy Project, tutto su Fox, mentre su NBC è la volta delle nonne puntate di Go On e The New Normal e l'ottava di Parenthood. Quarta puntata invece in casa ABC per Don't Trust the Bitch of Apartment 23 e Happy Endings. Mercoledì in onda solo i telefilm su CBS ed NBC, quindi vi segnalo Criminal Minds e la sesta puntata di American Horror Story Asylum su FX. Giovedì è il Thanksgiving Day, quindi a suo rischio e pericolo, oppure per sfruttare il vuoto seriale va in onda Glee, mentre venerdì niente da segnalare, non va in onda nulla, quindi Fringe vi ricordo che sarà in pausa fino al 7 di dicembre, quindi è un buon modo per recuperare se si è rimasti indietro.
Bentornati ad un nuovo appuntamento con l'angolo Revival di Serial Club. Come tutti i lunedì, anche oggi faremo un breve tuffo nel passato delle serie televisive. Io sono sempre Martina e anche quest'oggi, come nelle ultime settimane, vi porterò indietro nel tempo fino agli anni 90 e primi anni 2000. Oggi parleremo di una serie che a me è piaciuta molto, ovvero Ally McBeal. Una serie americana creata da David Kelly che è andata in onda dal 1997 al 2002 sulla Fox. La serie si compone di 5 stagioni, ha un totale di 112 episodi, ciascuna di circa 45 minuti. L'ultima puntata, pensata, andata in onda in America il 20 maggio del 2002, ha raccolto circa 10 milioni e mezzo di telespettatori. Vi faccio un piccolo resoconto della trama, ma tanto sicuramente la conoscete tutti. Ally McBeal è una giovane avvocatessa in carriera che lavora nello studio legale Cage & Fish di Boston. All'interno di questo studio legale si sviluppano tutti gli intrecci della sua vita e quindi si va a mischiare vita lavorativa e vita privata. Addirittura per il successo della serie nel 99 in America è stato iniziato uno spin-off dal titolo Ally. Lo spin-off conteneva episodi di circa 30 minuti l'uno. La caratteristica era che si faceva il punto sulla vita privata della protagonista. Si dava maggiormente luce agli aspetti personali di Ally McBeal. Sfortunatamente questo spin-off è andato in onda soltanto in America e quindi in Italia non è stato possibile vederlo. Però c'è sempre internet se volete rimettervi al paro con i tempi. Caratteristiche della serie. Sicuramente come tutti ricorderete, la particolarità della serie era che Ogni singolo pensiero che passava in testa di Ally McBeal era mostrato sullo schermo. E soprattutto i suoi pensieri erano espressi ad alta voce, con la sua vocina un po' acuta. Questo fatto andava a creare una comicità nonsense che sicuramente ha contribuito in modo determinante alla popolarità della serie. La serie appunto ha avuto molto successo, però purtroppo questo successo non è durato per tutte le 5 stagioni della serie. Infatti già a metà della 4ª stagione gli ascolti hanno iniziato a calare. E per questo, purtroppo, nella quinta serie, la serie è stata chiusa anticipatamente. È stata l'ultima puntata, ha raccontato praticamente la partenza di Ellie dallo studio legale dove lavorava, e la puntata viene chiusa con lei che si incammina salutando, piangendo i suoi ex colleghi. Perché è stata chiusa anticipatamente? Probabilmente per il disorientamento che il continuo cambio di cast aveva provocato al pubblico. Infatti molti dei personaggi importanti della serie uscirono in scena quasi all'improvviso, seguendo la sceneggiatura, ed altri ancora più all'improvviso uscirono dalla serie per motivi personali. A questo proposito, ad esempio, Robert Downey Jr., che era un avvocato che lavorava nello stesso studio di Ellie, è stato arrestato per droga durante la realizzazione della serie, e quindi, volenti o nolenti, gli sceneggiatori sono stati costretti a riscrivere la serie. Bene, spero che vi sia piaciuta, questo è tutto, ciao!
Ciao Riccardo, ciao a tutti gli ascolti di Serial Club, bentornati all'approfondimento su Fringe, io sono Michele, buongiorno a tutti. Allora, puntata numero 7, meno 6 al termine, abbiamo quindi superato la metà di quest'ultima stagione di Fringe e soprattutto siamo arrivati quasi alla fine del secondo blocco indicato dagli autori. Se infatti il primo blocco finiva con, adesso lo sappiamo, la morte di Etta al quarto episodio, questo arco temporale invece finirà con la prossima puntata, quindi con la puntata numero 8, per poi iniziare il terzo atto di questa ultima stagione con la puntata 9, che si concluderà poi alla puntata numero 13 appunto. Quindi vediamo che questa è una puntata, diciamo così, da una parte vediamo quindi che questa è una puntata di transizione, una puntata in cui si gettano le basi per quello che sarà lo scontro che poi avverrà nella prossima puntata, e chi ha già visto il promo della prossima puntata lo sa. Tuttavia non vi dico altro sul promo, perché so che molte persone non lo vogliono vedere prima di vedere la prossima puntata. Quindi è una puntata, dicevamo, di transizione, in cui si evidenzia come il carattere di Peter, come il personaggio di Peter, sia ormai in una fase di scomparsa da un certo punto di vista e di trasformazione in qualcos'altro. Dall'altro punto di vista vediamo anche come il piano per sconfiggere gli osservatori si faccia pian piano sempre più delineato. È una puntata in cui anche ricompare di nuovo il personaggio di Nina Sharp, un personaggio che in quest'ultima stagione viene un po' dimenticato, come anche il personaggio di Broyles. Ci si concentra soltanto sui 4 personaggi fondamentali. Il personaggio di Nina compare infatti soltanto a quest'ultimo episodio, e tra l'altro con una partecipazione, diciamo così, marginale. Serve da un punto di vista della storia per arrivare a un determinato scopo, cioè a recuperare i prossimi pezzi da uno dei laboratori di Bell, però sostanzialmente nulla di più. C'è un piccolo accenno ad una relazione con Walter, che comunque è centrata principalmente su Walter piuttosto che sul personaggio di Nina Sharp, e c'è anche una bella scena in cui c'è l'incontro fra Nina Sharp e Olivia. Ricordiamo che in questa timeline Olivia vede Nina Sharp quasi come una seconda madre. Tutto questo ovviamente ricongiunge la 4ª serie. Bene, detto questo, vediamo come la parte principale ricada su Peter, sulle conseguenze del dell'azione di Peter di un paio di puntate fa. Abbiamo visto come alla fine della scorsa puntata Peter fosse diventato un novello neo. In questa puntata invece vediamo altri punti di questa trasformazione, da una parte più interessanti, dall'altra parte anche molto più drammatici, e soprattutto consideriamo il fatto che Olivia finalmente alla fine di questa puntata sa di questa azione di Peter e ne rimane sconvolta. È una bella scena anche quella finale in cui Olivia viene a sapere cosa ha fatto Peter e ne ha incredibilmente paura. Direi che è una scena in cui si vede proprio un allontanamento fra i due molto molto molto. Bellissima la scena in cui gli autori decidono di affiancare alla disumanizzazione di Peter la paura di una nuova disumanizzazione di Walter, il tutto sottolineato da una stupenda colonna sonora che è dedicata. Bello, dicevamo, il tema di questa puntata, che viene ricondotto tutto negli ultimi 5 minuti, della disumanizzazione di se stessi, che è un tema trasversale all'interno di tutto l'arco temporale delle 5 stagioni di Fringe e che sta assumendo un contorno importante poi in quest'ultima serie. Quanto può spingersi l'uomo per arrivare ai propri scopi? Quanto in là deve andare la disumanizzazione di una persona? Quanto sono importanti gli scopi prima della propria persona, della propria personalità? Queste sono alcune delle tematiche di Fringe che sono sempre state portate avanti e che in quest'ultima serie è particolarmente rilevante, ovviamente. La spersonalizzazione di Peter, che si accompagna a quello che è il ritorno del vecchio carattere di Walter, della paura di Walter di ritornare a quel carattere, della totale incuranza da un certo punto di vista invece di Peter, lo sbaglio quindi di Peter che ripropone quello che è stato lo sbaglio di Walter a suo tempo. Direi che con quest'ultima osservazione abbiamo concluso l'esame di quest'ultima puntata prima della pausa di 3 settimane. Fringe infatti ritornerà con la puntata numero 8 soltanto all'inizio di dicembre. Quindi buone prossime 3 settimane, cari ascoltatori, ci risentiamo all'inizio di dicembre con la fine di questo secondo atto della 5ª stagione di Fringe, per vedere come si concluderà questo secondo atto, se Peter effettivamente è un personaggio mai perso, quindi ci sarà forse anche una scomparsa di Peter. Vedremo soltanto alla fine del prossimo. Grazie ascoltatori, grazie Riccardo, alla prossima. Ciao. I search for foreign land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. We'll be right back.